CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Il perdono dei peccati è una cosa meravigliosa. Nel XVII secolo viveva in Inghilterra un uomo di nome Bunyan. Egli trascorse lunghi anni in carcere a motivo della sua fede. È sempre stata così. Accanto alla parola di Dio, le prigioni sono la cosa più stabile di questo mondo. E in prigione questo Bunyan scrisse un libro bellissimo, che ancora oggi è di grande attualità. In esso descrive la vita del cristiano come un pellegrinaggio pieno di pericoli, ma avventuroso. La trama è questa. Un uomo vive in una città chiamata Mondo. Ad un tratto diventa inquieto e constata che c'è qualcosa che non funziona. Non ho la pace, sono infelice, dovrei andarmene da qui. E ne parla con sua moglie. Questa obietta, hai un esaurimento nervoso, dovresti riposarti. Ma il riposo non gli giova, l'inquietudine rimane e un bel giorno se ne convince. Non serve a niente, devo uscire da questa città, e fugge. Appena comincia a camminare si accorge di avere un carico sulle spalle, vuole liberarsene, ma non ci riesce. Fino a quel momento non aveva mai sentito tanto questo peso, era qualcosa di naturale. Però, man mano che si allontana dalla città, Mondo, il carico diventa sempre più pesante. Infine non riesce quasi più ad avanzare. A fatica sale un sentiero di montagna, non ce la fa più sotto quel peso. Giunge a una svolta e davanti a lui appare una croce. Quasi svenuto cade davanti a quella croce e aggrappandosi la guarda. In quell'istante sente come il peso si stacca da lui e precipita con fracasso nell'abisso. Questa è una stupenda immagine di ciò che l'uomo può sperimentare dinanzi alla croce di Gesù Cristo. Il perdono delle mie colpe significa che il Salvatore ha pagato per me, che ha tolto la mia catena di peccato. Sono libero dal mio peso. Gesù è l'unico che ci può donare questo, il perdono dei peccati. A che scopo, Gesù? Vi darò ancora un'altra ragione della mia fede in Lui. Gesù è il buon pastore. Nella vostra vita avrete tutti certamente sperimentato come si possa essere estremamente soli e come la vita talvolta sia vuota. Certe volte si ha la sensazione che manchi qualcosa. Ma cosa? Ve lo dirò io. Manca il Salvatore vivente. Poco prima ho detto che Gesù morì sulla croce per pagare il nostro debito. Notate la frase. Il castigo per cui abbiamo pace è venuto su di lui. Poi fu deposto nella tomba, una tomba scavata nella roccia. All'entrata del sepolcro venne posta una grande pietra e per avere la massima sicurezza il procuratore romano vi fece apporre i suoi sigilli e mise a guardia dei legionari coraggiosi e forti. Essi avevano combattuto in tutti i paesi del mondo, in Gallia, l'odierna Francia, in Germania, in Asia, in Africa, erano coperti di cicatrici. Essi dunque erano lì, all'alba del terzo giorno. Lo scudo sul braccio, la lancia nella mano destra e l'elmo in testa. Uno di loro montava la guardia, ci si poteva fidare. Ma all'improvviso brillò una gran luce. La Bibbia dice che un angelo dal cielo rotolò via la pietra e Gesù uscì dalla tomba. Fu un evento talmente formidabile che i legionari svennero. Un paio d'ore più tardi Gesù incontrò una povera ragazza. La Bibbia dice che aveva avuto 7 demoni che Gesù aveva scacciato. Piangeva quando Gesù le si avvicinò, ma lei non svenne, al contrario, fu felice di riconoscere il Signore Gesù risuscitato ed esclamò «Maestro!» È consolata perché sa che Gesù il buon pastore è vivo ed è vicino a me. Vedete, anche per questo voglio avere Gesù. Ho bisogno di qualcuno cui stringere la mano. La vita mi ha gettato in abissi molto profondi. A motivo della mia fede sono stato rinchiuso nelle prigioni naziste. Ci sono stati momenti durante i quali ho pensato: ancora un passo ed entrerò nell'oscuro regno della follia senza possibilità di ritorno. Ma allora arrivava Gesù e tutto si metteva a posto. Questa è stata la mia esperienza personale. In carcere una volta passai una serata durante la quale si scatenò l'inferno. Era giunto un convoglio di detenuti che dovevano essere trasferiti al campo di concentramento, gente che non aveva più speranza, in parte criminali e in parte innocenti ed ebrei. Un sabato sera queste persone furono prese dalla disperazione. Tutti gridavano e tempestavano di pugni le pareti e le porte, e le guardie innervosite sparavano colpi in aria e correvano qua e là picchiando. Io stavo seduto nella mia cella e pensavo: l'inferno deve essere proprio così. È difficile descriverlo, ma improvvisamente mi colse un pensiero. Gesù è qui. Credetemi, vi sto raccontando quello che effettivamente ho vissuto. Dissi molto dolcemente sottovoce nella mia cella: Gesù, Gesù, Gesù. Nel giro di 3 minuti ritornò la calma. Capite? Lo chiamai. Nessun altro mi poteva sentire, soltanto lui. E i demoni dovettero allontanarsi. Allora mi misi a cantare ad alta voce, benché fosse assolutamente proibito. Gesù, mia gioia, conforto del mio cuore. Gesù, mia dolcezza, meraviglioso onor. Il mio cuore in difficoltà, l'aiuto tuo riceverà. Tutti i prigionieri udirono questo canto. Le guardie non dissero nulla e io continuai a cantare ad alta voce: tremi pure la terra, di tempesta e guerra, Gesù è vicino a me. Sì, amici, così sperimentai cosa significa avere un Salvatore vivente. Come ho già detto, tutti noi dovremmo un giorno attraversare una grande angoscia, l'angoscia della morte. Una volta qualcuno mi ha rimproverato: voi pastori fate sempre paura alla gente con lo spauracchio della morte. Ho risposto: non c'è bisogno che sia io a provocare la paura della morte, perché tutti ne abbiamo paura. Ma quale differenza quando si può stringere in quel momento la mano del buon pastore? Qualcuno obietterà giustamente che l'uomo di oggi teme più la vita che non la morte, che la vita è terribile, peggiore della morte stessa. Eppure c'è anche questo, amici miei: un Salvatore che ci aiuta a vivere. Devo raccontarvi ancora un episodio che ho citato spesso. Sembra incredibile, ma è vero. Ad Essen conoscevo un industriale, una persona che era sempre di buon umore. Un giorno mi disse: «Signor pastore, è bello esortare i giovani al bene. Eccole qui, 100 marchi per il suo lavoro». E io gli dissi: «Beh, e come va con lei?» «Non parliamone, signor pastore, lei sa bene che ho la mia propria visione del mondo. Capitemi bene, era un brav'uomo, è vero, ma lontano da Dio, quanto la luna dalla stella polare». Un giorno celebravo un matrimonio, cosa spesso poco gioiosa nelle nostre grandi chiese austere. Ecco gli sposi accompagnati da una decina di persone, seduti là. Hanno l'aria un po' smarrita in quel grande edificio, e proprio il mio gioviale amico industriale era un testimone. Il povero uomo mi faceva veramente pena. In un elegante frac, col cilindro in mano, non sapeva proprio come comportarsi. Si vedeva chiaramente che stava lì a domandarsi: «Ma adesso mi devo inginocchiare? Forse devo fare il segno della croce? Ma cosa devo fare?» Cercai di aiutarlo un po' e gli tolsi il cilindro di mano e lo posi su un banco. E poi si cantò un inno. Lui naturalmente non ne aveva la minima idea, ma finse di cantare con gli altri. Riuscite a immaginarvelo? Un uomo sempre a proprio agio nei circoli mondani, ma all'improvviso accadde qualcosa di notevole. La sposa era stata monitrice alla scuola domenicale, così a un certo punto della cerimonia, dall'alto della tribuna, una 30ina di bambine cominciarono a cantare un inno. Con le loro dolci vocine cantarono quel semplicissimo canto per bambini che forse conoscete anche voi. sono una pecorella di Gesù e sono contenta sempre più di appartenere al buon pastore. Allora mi girai e guardai quell'uomo. Ma cosa gli succede? Si sente male? Era crollato. Si copriva la faccia con le mani e tremava. Pensai tra me, ma gli è successo qualcosa, devo chiamare un medico. Ma poi notai che piangeva a dirotto. E questo mentre le bambine continuavano a cantare al buon pastore, che ha cura di me, che mi ama e mi conosce e per nome mi chiama, col suo bastone leggero mi guida, mi conduce e mi porta alla sua luce. L'uomo, il grande industriale, seduto al suo posto, piangeva. Improvvisamente afferrai che cos'era accaduto in quella chiesa spoglia. Quell'uomo l'aveva compreso. Queste bambine hanno quello che io non ho, un buon pastore. Io invece sono solo e perduto. Questo vale anche per noi, vale per tutti. Non potete desiderare niente di meglio per la vita di quanto queste bambine cantavano. Sono felice di appartenere al gregge di Gesù e di averlo come buon pastore e salvatore. Non è possibile desiderare di più. Fate in modo di poter dire anche voi queste parole. Perché credo in Gesù? Perché è Lui il buon pastore, il migliore amico, il mio salvatore vivente. Ma a che scopo quindi Gesù? Vorrei aggiungere un'ultima cosa. Gesù è il principe della vita. Alcuni anni fa diressi un campo giovanile nella foresta boema. Partiti i giovani, dovetti attendere ancora un giorno perché venissero a prendermi con l'auto. Così trascorsi la notte in un vecchio castello da caccia appartenuto una volta a un re. Adesso era abitato soltanto da un guardiacaccia. La costruzione era semideroccata e non c'era la luce elettrica, ma era rimasto un grande salone col camino. E là era stato acceso un fuoco. Mi fu data una lampada a petrolio e mi venne augurata la buonanotte. Fuori infuriava un uragano. La pioggia batteva sugli abeti che circondavano la casa. Mi sembrava proprio il luogo adatto per rivivere una storia di briganti. Fatto singolare, non avevo nulla da leggere con me. Sul camino trovai un opuscolo e mi misi a sfogliarlo alla luce della lampada a petrolio. Non avevo mai letto qualcosa di tanto spaventoso. L'autore era un medico che aveva riversato in quelle pagine tutta la sua ira contro la morte. Pagine intere, piene di frasi come questa: «O morte, nemica dell'umanità, tutta la settimana ho combattuto per salvare una vita umana e pensavo di aver portato in salvo quell'uomo quando sei comparsa tu, sogghignando dietro quel letto e l'hai afferrato. Tutto è stato vano. Io posso guarire gli uomini e poi so che tutto è inutile perché alla fine sopraggiungi tu con la tua mano scheletrica. Morte ingannatrice, morte nemica». Pagine intere, piene soltanto di odio contro la morte. E poi la frase più terribile. O morte, punto finale e punto interrogativo. E continuava letteralmente così. O maledetta, fossi almeno un punto esclamativo. Ma quando ti guardo ti trasformi in un punto interrogativo. E io mi chiedo, la morte è la fine o non è la fine? Cosa viene dopo? Morte, volgare punto interrogativo. È così, ma io posso dirvi che con la morte non finisce tutto. Gesù lo sa bene e ha detto che la via che porta alla perdizione è larga e spaziosa, mentre la via che porta alla vita è stretta. In questo modo si prende la decisione. Per questo sono contento di avere un Salvatore che già adesso mi dà la vita, che è Lui stesso vita e conduce alla vita. Per questo l'annuncio tanto volentieri. Durante la Prima Guerra Mondiale, per settimane, fui vicino a Verdun, dove infuriò una delle più grandi battaglie. Tra le trincee giacevano cumuli di cadaveri. Nella mia vita non sono più riuscito a liberarmi del ricordo di quell'odore dolciastro di cadavere. E ogni volta che vedo un monumento ai caduti con la scritta «Caddero per la patria», sento l'odore di Verdun, l'odore di morti. E quando penso che tra 100 anni tutti noi non saremo più qui, anche allora mi assale questo terribile odore di morte. Non lo sentite anche voi? Ma in questo mondo di morte c'è qualcuno che è risorto dai morti. È lui che afferma: io vivo e voglio che anche voi viviate. Credete in me, venite a me, convertitevi a me, diventate miei. Io vi condurrò verso la vita. Non è meraviglioso? Com'è possibile vivere in questo mondo di morte senza questo Salvatore che è lui stesso vita e che conduce alla vita eterna? In questi giorni ho letto una vecchia lettera che il professor Karl Heim ha fatto pubblicare. È l'ultima lettera di un soldato caduto in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Era un cristiano e in essa è scritto: «È orribile intorno a noi. Quando i russi sparano con i lanciarazzi di Stalin ci assale il panico. È il freddo, è la neve, è orribile. Ma non ho paura. Se dovessi cadere sarebbe meraviglioso. In un solo passo sarei nella gloria. La tempesta si calmerebbe e vedrei il mio Signore faccia a faccia e il suo splendore mi avvolgerebbe. Non trovo nessuna difficoltà a morire qui. Quel soldato è caduto poco tempo dopo. Quando lessi la lettera non potei fare a meno di pensare: è straordinario che un giovane non tema più la morte perché conosce Gesù. Sì, Gesù, il principe della vita. Egli dà ai suoi una sicura speranza della vita eterna». In occasione di un raduno a Lipsia ebbe luogo un ricevimento al municipio, cui parteciparono le autorità civili ed ecclesiastiche. Ci furono discorsi, in verità non molto impegnati, tesi piuttosto a evitare di pestarsi i piedi a vicenda. La parola conclusiva toccò a Heinrich Giesen, allora segretario generale del Kirchentag evangelico tedesco. Non potrò mai dimenticare quando si alzò e disse: «Egregi signori, voi ci domandate che specie di gente siamo. Ebbene, ve lo dirò con una sola frase: noi siamo gente che prega come i bambini. Caro Signore, rendimi pio perché possa andare in cielo». Poi si sedette. Vi sarebbe venuto un brivido nel vedere come queste persone furono all'improvviso scosse. Durante la guerra dei Trent'anni, Paul Gerhard compose questa poesia: «Voglio andare avanti, vivere qua giù. Non penso di star qui a lungo, perché non ci sei tu, ma avanzo sul sentiero che porta a te, Gesù, dove Dio consolerà il dolor mio». Auguro anche a voi di poter andare avanti così, attraverso questo mondo. Quindi, a che scopo Gesù? Poiché tutto, ma veramente tutto, dipende dal fatto di conoscerlo. Vivere. Perché? Si tratta di questo. Perché vivo? Oppure, perché mi trovo su questa terra? O ancora, qual è il senso della mia vita? Un giorno mi telefonò un industriale ad Essen. Era tutto sconvolto. «Signor pastore, venga!» E corsi immediatamente da lui. Mi ricevette con queste parole: «Mio figlio si è sparato». Conoscevo il giovane. Era uno studente. Aveva avuto tutto ciò che desiderava dalla vita. Era in buona salute, bello, giovane, ricco. Da tempo possedeva una propria auto. Non era coinvolto in nessun affare losco, eppure si era sparato un colpo alla bocca. Come unica spiegazione aveva lasciato in una lettera: «Non vedo perché dovrei continuare a vivere. Perciò la faccio finita. La mia vita non ha senso». Sconvolgente. Vedete, la domanda sul significato della nostra vita è di importanza capitale ed è tanto più importante per il fatto che viviamo una volta sola. Avete mai riflettuto sul significato di avere una sola vita? Quando andavo ancora a scuola non ero molto bravo in matematica. Il mio insegnante non aveva alcuna comprensione per il mio modo di risolvere i problemi e quando gli presentavo il compito svolto, e lui, disprezzando completamente la mia capacità di trovare sempre soluzioni insolite, imbrattava il mio quaderno di rosso. Era orribile da vedere. Quando un quaderno del genere era tutto imbrattato, spesso lo buttavo via, anche se non era finito, e me ne compravo uno nuovo, bello e pulito. Così potevo ricominciare da capo. Se si potesse fare così anche con la vita, credetemi, milioni di uomini al momento della morte penseranno: ah, se potessi ricominciare ancora una volta da capo, farei tutto diversamente. Si può comprare un quaderno e ricominciare dalla prima pagina, ma non si può fare così con la vita. Ne abbiamo una sola. Come deve essere terribile se la sciupiamo e la viviamo male. Una sola vita. Se la roviniamo, la roviniamo per l'eternità. Questo fatto conferisce a ciò che ho da dirvi una terribile serietà. Si tratta di vita o di morte. Un giorno, davanti all'albergo in cui alloggiavo, era passata una mandria di mucche. Poiché stavo appunto preparando questo discorso, ho pensato: come sono felici queste bestie. Non hanno bisogno di riflettere sul perché della loro esistenza su questa terra. Devono solo fornire latte e alla fine carne. Mi capite? L'animale non ha bisogno di riflettere sul significato della sua vita. È su questo punto che l'uomo si distingue dalla bestia. Purtroppo, ed è spaventoso, c'è una quantità di gente che vive e alla fine muore senza mai essersi posta la domanda: ma infine, perché vivo? Questi non si differenziano dalle bestie. Vedete, il confine tra l'uomo e la bestia non c'è quasi più. Un uomo è veramente tale quando si pone la domanda: perché mi trovo qui? A che scopo sono un essere umano? Per che cosa vivo? Mai dare risposte superficiali affrettate. Amici miei, alla domanda a che scopo vivo si danno molte risposte troppo superficiali e affrettate. Molti anni fa ne ho sentite alcune, tutte in una volta. Era il 1936, nel cuore del Terzo Reich di Hitler. Alcuni studenti di Münster mi avevano invitato a una discussione con loro sul tema: che senso ha la mia vita? Mi dissero subito che non volevano ascoltare una conferenza, bensì intavolare con me una discussione su tale argomento. Ebbene, dissi, allora esponete il vostro parere. Che senso ha la mia vita? Perché vivo? Poiché la discussione, come ho detto, aveva luogo al tempo di Hitler, naturalmente si alzò subito uno dei suoi adepti. Io mi trovo in questo mondo per servire il mio popolo. È come la foglia e l'albero. La foglia non significa nulla, l'albero è tutto. Io sto in questo mondo per servire il mio popolo. Al che risposi: bene, e a che scopo c'è l'albero? E a che scopo c'è il popolo? Ci fu una pausa di silenzio. Non lo sapeva. La sua non era una risposta, ma solo un tentativo di sfuggire alla domanda. Allora dissi: amici, voi non dovete darmi risposte che non fanno altro che accantonare il problema o eluderlo. Ora, che significato ha la mia vita? Perché vivo? Chiesi di nuovo. Un altro affermò: io sto su questa terra per compiere il mio dovere. Caspita, risposi, il nocciolo della questione sta proprio qui. Qual è il mio dovere? Io ritengo che il mio dovere sia quello di portarvi la parola di Dio. Matilde Ladendorff, al contrario, pensa che il suo dovere sia quello di negare l'esistenza di Dio. Ma che cosa è il dovere, in fin dei conti? Un giorno un alto funzionario mi disse: signor pastore, glielo dico in tutta confidenza, io sto tutto il giorno a firmare documenti, ma se questi venissero tutti bruciati, il mondo continuerebbe a girare come prima. E io soffro al pensiero che la mia attività in fondo sia tanto priva di senso. Cos'è il dovere? Nel Terzo Reich migliaia di nazisti hanno ucciso centinaia di migliaia di persone. E quando questi uomini sono stati portati davanti al tribunale, hanno affermato: noi abbiamo compiuto il nostro dovere. Ci era stato comandato. Credete che il dovere di un uomo possa essere quello di uccidere altri uomini? Io non posso crederci. Dissi dunque agli studenti: questo è il nocciolo della questione. Qual è il mio dovere? Chi può dirmelo? Siamo di nuovo un punto morto. I giovani si fecero pensierosi, poi se ne alzò uno che disse con fierezza: io appartengo a un'antica famiglia nobile. Il mio albero genealogico di nobiltà è lungo 16 generazioni, una grande lista di antenati illustri. Non basta forse questo a dare un contenuto e un compito alla mia vita? Quello di assicurare un degno proseguimento a questa nobile famiglia? Io risposi semplicemente: «Amico, se non si sa a che scopo siano vissute le 16 generazioni precedenti, non vale la pena dar vita a una 17ª. Mi capite? Si danno tante risposte superficiali e affrettate. Quante volte si leggono gli annunci funebri sui giornali che usano questa terribile frase: una vita completamente consacrata al lavoro. Non pensava mai a sé. Il suo più alto dovere era la famiglia. La conoscete anche voi. Ogni volta che leggo queste parole mi sento sconvolto e penso: questo necrologio sarebbe buono per la morte di un cavallo. Non è vero? Il cavallo deve lavorare. Ma non penso che l'uomo sia stato messo in questo mondo soltanto per sgobbare. Sarebbe troppo triste. Se il solo senso della vita fosse: la vita fu tutta consacrata al lavoro, è meglio suicidarsi già a 10 anni. Sarebbe troppo crudele. No, non è questo il senso della nostra vita. Un altro studente mi disse allora: senta, io voglio diventare medico. Se posso salvare delle vite umane, questo non dà forse un significato alla vita? Io replicai: bene, ma se lei non sa a che scopo vive l'uomo, che senso ha salvargli la vita? È meglio un'iniezione, quindi arrivate a questo punto per farlo morire. Capitemi bene, non andate in giro a raccontare che ho consigliato di fare un'iniezione letale alla gente per farla morire. Intendo solo dire che neppure qui abbiamo la risposta definitiva alla domanda sul significato della vita. Quella volta constatai come nella nostra epoca anche le persone colte, se trattava di studenti universitari, trascorrono la propria vita senza sapere in fondo perché si trovano su questa terra. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento alla stessa ora e allo stesso giorno, qui su CRCFM, e buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.